Un corso in miracoli. Capitolo 9. L'accettazione dell'espiazione. Primo. L'accettazione della realtà. 1. La paura della volontà di Dio è una delle più strane credenze che la mente umana abbia mai fatto. Questo non sarebbe potuto succedere se la mente non fosse già profondamente divisa, rendendole possibile aver paura di ciò che è in realtà. La realtà non può minacciare nulla se non le illusioni, perché la realtà può solo sostenere la verità. Il fatto stesso che la volontà di Dio, che è ciò che sei, sia percepita come spaventosa, dimostra che tu hai paura di ciò che sei. Non è quindi della volontà di Dio che hai paura, ma della tua. 2. La tua volontà non è quella dell'ego, e questa è la ragione per cui l'ego è contro di te. Ciò che sembra essere paura di Dio è in realtà paura della tua realtà. È impossibile imparare coerentemente qualcosa in uno stato di panico. Se lo scopo di questo corso è aiutarti a ricordare ciò che sei, e se credi che ciò che sei sia spaventoso, allora ne deve conseguire che non imparerai questo corso. Tuttavia, la ragione per la quale esiste il corso è che non sai cosa sei. 3. Se non sai che cos'è la tua realtà, perché sei così sicuro che sia spaventosa? L'associazione tra verità e paura, che al massimo sarebbe altamente artificiosa, è particolarmente inappropriata nella mente di coloro che non sanno cosa sia la verità. Quello che tutto ciò può significare è che stai arbitrariamente associando qualcosa che è oltre la tua consapevolezza con qualcosa che non vuoi. È evidente, quindi, che stai giudicando qualcosa di cui sei totalmente inconsapevole. Hai messo in piedi questa strana situazione così da rendere impossibile sfuggire ad essa senza una guida che sappia davvero cos'è la tua realtà. Lo scopo di questa guida è semplicemente di ricordarti ciò che vuoi. Non sta cercando di importi una volontà aliena, sta semplicemente facendo ogni sforzo possibile, nei limiti che tu gli imponi, per ristabilire nella tua consapevolezza la tua volontà. 4. Hai imprigionato la tua volontà oltre la tua consapevolezza, dove rimane, ma non può esserti d'aiuto. Quando ho detto che lo Spirito Santo ha la funzione di separare il vero dal falso nella tua mente, volevo dire che hai il potere di guardare ciò che hai nascosto e riconoscervi la volontà di Dio. Il suo riconoscimento di questa volontà può renderla reale per te, perché egli è nella tua mente e quindi egli è nella tua realtà. Se quindi la sua percezione della tua mente ti porta alla sua realtà, egli ti aiuta a ricordare ciò che sei. L'unica fonte di paura in questo processo è ciò che pensi di perdere. Tuttavia, ti è possibile avere solo ciò che lo Spirito Santo vede. 5. Ho sottolineato molte volte che lo Spirito Santo non ti chiederà mai di sacrificare alcunché, ma se chiedi il sacrificio della realtà di te stesso, lo Spirito Santo deve ricordarti che questa non è la volontà di Dio perché non è la tua. Non c'è differenza tra la tua volontà e quella di Dio. Se tu non avessi una mente divisa, riconosceresti che questo volere è salvezza perché è comunicazione. 6. È impossibile comunicare in lingue differenti. Tu e il tuo creatore potete comunicare attraverso la creazione, perché quella e solo quella è la vostra volontà comune. Una mente divisa non può comunicare perché parla in favore di cose diverse alla stessa mente. Questa perde la capacità di comunicare semplicemente perché una comunicazione confusa non significa nulla. Un messaggio non può essere comunicato a meno che non abbia senso. Quanto possono essere sensati i tuoi messaggi se chiedi ciò che non vuoi? Tuttavia, finché avrai paura della tua volontà, questo è precisamente ciò che chiederai. 7. Potrei affermare che lo Spirito Santo non ti risponde, ma potrebbe essere più saggio considerare che tipo di domande fai. Tu non chiedi solo ciò che vuoi, Questo è perché hai paura che potresti riceverlo e lo riceveresti. Questo è il motivo per cui persisti nel chiedere all'insegnante che non può in alcun modo darti ciò che vuoi. Da lui non potrai mai imparare cos'è, e questo ti dà l'illusione di essere al sicuro. Tuttavia, non puoi essere al sicuro dalla verità, ma solo nella verità. La realtà è l'unica sicurezza. La tua volontà è la tua salvezza perché è la stessa di Dio. La separazione non è altro che il credere che sia diversa. 8. Nessuna mente corretta può credere che la sua volontà sia più forte di quella di Dio. Se quindi una mente crede che la sua volontà sia diversa da quella di Dio, può solo decidere o che non c'è Dio o che la volontà di Dio sia da temere. La prima determina l'ateo e la seconda il martire che crede che Dio richieda sacrifici. Entrambe queste decisioni folle indurranno panico, perché l'ateo crede di essere solo e il martire crede che Dio lo stia crocifiggendo. Tuttavia nessuno dei due vuole veramente l'abbandono o la rappresaglia, anche se molti potranno cercare entrambe. Puoi chiedere allo Spirito Santo doni come questi e aspettarti veramente di riceverli. Egli non ti può dare qualcosa che non vuoi. Quando chiedi al donatore universale ciò che non vuoi, chiedi qualcosa che non può essere dato perché non è mai stato creato. Non è mai stato creato perché non è mai stata la tua volontà per te. 9. Alla fine ognuno dovrà ricordare la volontà di Dio, perché alla fine ognuno dovrà riconoscere se stesso. Questo riconoscimento è il riconoscimento che la sua volontà e quella di Dio sono una cosa sola. In presenza della verità non ci sono increduli, né sacrifici. Nella sicurezza della realtà la paura è completamente priva di significato. Negare ciò che è può solo sembrare spaventoso. La paura non può essere reale senza una causa e Dio è l'unica causa. Dio è amore e tu lo vuoi davvero e questa è la tua volontà. Chiedila e ti sarà data risposta perché starai chiedendo solo ciò che ti appartiene. 10. Quando chiedi allo Spirito Santo qualcosa che ti fa del male, egli non può rispondere perché nulla ti può fare del male e quindi non stai chiedendo nulla. Ogni desiderio che proviene dall'ego è un desiderio di niente, e chiederlo non è una richiesta, è semplicemente una negazione sotto forma di richiesta. Lo Spirito Santo non si preoccupa della forma, essendo consapevole solo del significato. L'ego non può chiedere nulla allo Spirito Santo perché c'è una completa mancanza di comunicazione tra di loro. Tuttavia tu puoi chiedere qualsiasi cosa allo Spirito Santo perché per lui le tue richieste sono reali, perché provengono dalla tua mente corretta. Vorrebbe forse lo Spirito Santo negare la volontà di Dio? E potrebbe egli mancare di riconoscerla in suo figlio? 11. Non ti rendi conto dell'enorme spreco di energia che fai nel negare la verità? Cosa diresti di qualcuno che persistesse nel tentare l'impossibile, credendo che ottenerlo significhi aver successo? Credere che devi avere l'impossibile per essere felice è totalmente in disaccordo col principio della creazione. Non è possibile che Dio voglia che la felicità dipenda da ciò che non potresti mai avere. Il fatto che Dio è amore non richiede il credere, ma richiede invero l'accettazione. È davvero possibile per te negare i fatti nonostante ti sia impossibile cambiarli. Se ti copri gli occhi con le mani, non vedrai perché interferisci con le leggi del vedere. Se neghi l'amore, non lo conoscerai, perché la tua cooperazione è la legge del suo essere. Non puoi cambiare le leggi che non hai fatto e le leggi della felicità sono state create per te, ma non da te. 12. Ogni tentativo di negare ciò che è deve far paura e se il tentativo è forte, indurrà panico. Volere contro la realtà, anche se impossibile, può diventare un obiettivo molto duraturo perfino se non lo vuoi, ma considera il risultato di questa strana decisione. Stai dedicando la tua mente a ciò che non vuoi. Quanto può essere reale questa devozione? Se non la vuoi, non è mai stata creata. Se non è mai stata creata, non è nulla. Puoi veramente dedicarti al nulla? 13. Dio, nella sua devozione per te, ti ha creato devoto a tutto e ti ha dato ciò a cui sei devoto. Altrimenti non saresti stato creato perfetto. La realtà è tutto e tu hai tutto perché sei reale. Non puoi fare l'irreale perché l'assenza di realtà fa paura e la paura non può essere creata. Finché crederai che la paura sia possibile, non creerai. Ordini opposti di realtà rendono la realtà priva di significato e la realtà è significato. 14. Ricorda quindi che la volontà di Dio è già possibile e null'altro lo sarà mai. Questa è la semplice accettazione della realtà, perché solo questo è reale. Non puoi distorcere la realtà e sapere cos'è. E se distorci la realtà, proverai ansia, depressione e infine panico perché stai cercando di renderti irreale. Quando senti tutto ciò, non cercare di guardare oltre te stesso per trovare la verità, perché la verità può solo essere dentro di te. Di quindi, Cristo è in me e dove è Lui ci deve essere Dio, perché Cristo è parte di Lui. Secondo, la risposta alla preghiera. 1. Chiunque abbia mai cercato di usare la preghiera per chiedere qualcosa ha provato ciò che sembra essere un fallimento. Questo non è solo vero in connessione con cose specifiche che possono nuocere, ma anche in connessione con richieste che sono strettamente in linea con questo corso. Queste ultime, in particolare, potrebbero essere mal interpretate come prove che il corso non intende quello che dice. Devi ricordare, tuttavia, che il corso afferma, e ripetutamente, che il suo scopo è sfuggire alla paura. 2. Supponiamo quindi che ciò che chiedi allo Spirito Santo sia ciò che vuoi veramente, ma che tu ne abbia ancora paura. Se questo fosse il caso, il tuo ottenimento di ciò non sarebbe più quello che vuoi. Questo è il motivo per cui certe forme specifiche di guarigione non vengono ottenute, anche se è, se lo è, lo stato di guarigione. Un individuo può chiedere una guarigione fisica perché ha paura che il corpo venga ferito. Allo stesso tempo, se fosse guarito fisicamente, la minaccia al suo sistema di pensiero potrebbe fargli considerevolmente più paura della sua espressione fisica. In questo caso, non sta veramente chiedendo la liberazione dalla paura, ma la rimozione di un sintomo che lui stesso ha scelto. Quindi, la sua non è affatto una richiesta di guarigione. 3. La Bibbia sottolinea che ad ogni preghiera viene data risposta e questo è verissimo. Il fatto stesso che allo Spirito Santo sia stato chiesto qualcosa assicura una risposta. Tuttavia, è ugualmente certo che nessuna risposta data da lui alimenterà mai la paura. È possibile che la sua risposta non venga udita. È impossibile, tuttavia, che vada perduta. Ci sono molte risposte che hai già ricevuto, ma non hai ancora udito. Ti assicuro che ti stanno aspettando. 4. Se vuoi sapere che le tue preghiere hanno ricevuto risposta, non dubitare mai di un figlio di Dio. Non dubitare di lui e non confonderlo, perché la tua fede in lui è la tua fede in te stesso. Se vuoi conoscere Dio e la sua risposta, credi in me, la cui fede in te non può essere scossa. Puoi chiedere sinceramente allo Spirito Santo e dubitare di tuo fratello? Credi nella veridicità delle sue parole, grazie alla verità che è in lui. Ti unirai alla verità in lui e le sue parole saranno vere. Così come udrai lui, udrai me. Ascoltare la verità è l'unico modo in cui puoi udirla ora e finalmente conoscerla. 5. Il messaggio che tuo fratello ti dà dipende da te. Cosa ti dice? Cosa vorresti che ti dicesse? La tua decisione su di lui determina il messaggio che ricevi. Ricordati che lo Spirito Santo è in lui e che la sua voce ti parla attraverso di lui. Cosa può raccontarti un fratello così santo se non la verità? Ma la stai ascoltando? Tuo fratello potrebbe non sapere chi è, ma c'è una luce nella sua mente che lo sa. Questa luce può splendere nella tua, dando verità alle sue parole e rendendoti capace di udirle. Le sue parole sono la risposta dello Spirito Santo per te. La tua fede in lui è così forte da permetterti di udire? 6. Non puoi pregare solo per te, più di quanto possa trovare gioia solo per te. La preghiera è la riaffermazione dell'inclusione diretta dallo Spirito Santo sotto le leggi di Dio. La salvezza si trova in tuo fratello, lo Spirito Santo si estende dalla tua mente alla sua e ti risponde. Non puoi udire la voce che parla per Dio in te stesso soltanto, perché non sei solo e la sua risposta è solo per ciò che sei. Non conoscerai la fiducia che ho in te, a meno che tu non la estenda. Non avrai fiducia nella guida dello Spirito Santo, né crederai che sia per te, a meno che tu non la senta in altri. Deve appartenere a tuo fratello perché è per te. Potrebbe forse Dio aver creato una voce che parla solo per te? Potresti udire la sua risposta se egli non rispondesse a tutti i figli di Dio? Senti da tuo fratello ciò che vorresti che io sentissi da te, perché non vuoi che io sia ingannato. 7. Ti amo per la verità che è in te, così come fa Dio. I tuoi inganni possono ingannare te, ma non possono ingannare me. Sapendo ciò che sei, non posso dubitare di te. In te sento solo lo Spirito Santo che mi parla attraverso te. Se vuoi udirmi, ascolta i miei fratelli, nei quali parla la voce di Dio. La risposta a tutte le preghiere sta in loro. Ti verrà risposto quando udrai la risposta in ognuno. Non ascoltare nient'altro o non udrai veramente. 8. Credi nei tuoi fratelli perché io credo in te e imparerai che il mio credere in te è giustificato. Credi in me mediante il credere in loro, in grazia di ciò che Dio ha dato loro. Ti risponderanno se imparerai a chieder loro solo la verità. Non chiedere benedizioni senza benedirli, perché solo in questo modo puoi imparare quanto sei benedetto. Seguendo questa via stai cercando la verità in te. Questo non vuol dire andare oltre te stesso, ma verso te stesso. Senti solo la risposta di Dio nei suoi figli e avrai la risposta. 9. Non credere è schierarsi contro o attaccare. Credere è accettare e schierarsi con ciò che accetti. Credere non è essere creduloni, ma accettare e apprezzare. Ciò che non credi non lo apprezzi e non puoi essere grato per ciò a cui non dai valore. C'è un prezzo che pagherai per il giudizio, perché giudicare è fissare un prezzo e come lo fissi così lo pagherai. 10. Se pagare è equiparato a ottenere, fisserai un prezzo basso, ma esigerai un alto rendimento. Avrai dimenticato tuttavia che dare un prezzo è dare valore, cosicché il rendimento è proporzionale al valore attribuito. Se pagare è associato a dare, non può essere percepito come una perdita e la relazione reciproca di dare e ricevere sarà riconosciuta. Il prezzo sarà quindi fissato alto a causa del valore del rendimento, il prezzo per ottenere e perdere di vista il valore, rendendo inevitabile che non darai valore a ciò che ricevi. Valutandolo poco, non lo apprezzerai e non lo vorrai. 11. Non dimenticare mai quindi che fissi tu il valore di ciò che ricevi e gli attribuisci un prezzo in base a ciò che dai. Credere che sia possibile ottenere molto con poco e credere che tu possa mercanteggiare con Dio. Le leggi di Dio sono sempre eque e perfettamente coerenti. Dando, ricevi. Ma ricevere è accettare, non ottenere. È impossibile non avere, ma è possibile non sapere di avere. Riconoscere di avere significa essere disposti a dare e solo con questa disponibilità puoi riconoscere ciò che hai. Ciò che dai è quindi il valore che dai a ciò che hai, essendo l'esatta misura del valore che gli attribuisci. E questo, per contro, è la misura di quanto lo vuoi. 12. Puoi chiedere allo Spirito Santo, quindi, solo dando a Lui, e puoi dare a Lui solo. A lui solo dove lo riconosci. Se lo riconoscerai in tutti, considera quanto gli chiederai e quanto riceverai. Non ti negherà nulla perché non gli avrai negato nulla, e così potrai condividere ogni cosa. Questo è il modo, e l'unico modo, per avere la sua risposta, perché la sua risposta è tutto ciò che puoi richiedere e volere. Di quindi a tutti, siccome voglio conoscere me stesso, ti vedo come figlio di Dio e mio fratello. Terzo, la correzione dell'errore. 1. L'attenzione dell'ego per gli errori degli altri, ego, non è il genere di attenzione che lo Spirito Santo vuole che tu mantenga. Gli ego sono critici in termini del tipo di senso che rappresentano. Capiscono questo tipo di senso perché per loro è sensato, per lo Spirito Santo non ha alcun senso. 2. Per l'ego è gentile, giusto e buono sottolineare gli errori e correggerli. Questo è perfettamente sensato per l'ego, che è inconsapevole di cosa siano gli errori e di cosa sia la correzione. Gli errori sono dell'ego e la correzione degli errori sta nell'abbandono dell'ego. Quando correggi un fratello, gli stai dicendo che ha torto. Può non aver senso in quel momento. Ed è certo che se sta parlando dal punto di vista dell'ego, non avrà senso. Ma il tuo compito è anche in questo caso di dirgli che hai ragione. Non glielo dici verbalmente, se sta parlando in modo sciocco. Ha bisogno di correzione a un altro livello, perché il suo errore è un altro livello. Ha comunque ragione. Poiché è un figlio di Dio, il suo ego ha sempre torto, non importa cosa esso dica o faccia. 3. Se puntualizzi gli errori dell'ego di tuo fratello, li stai vedendo attraverso i tuoi, perché lo Spirito Santo non percepisce i suoi errori. Questo deve essere vero, dato che non c'è comunicazione tra l'ego e lo Spirito Santo. L'ego non ha senso e lo Spirito Santo non cerca di comprendere nulla che sorga da esso. Siccome non lo comprende, non lo giudica, sapendo che niente di ciò che l'ego fa ha alcun significato. 4. Quando reagisci in qualsiasi modo agli errori, non stai ascoltando lo Spirito Santo. Egli li ha semplicemente tralasciati e se dai loro attenzione non lo stai ascoltando. Se non lo ascolti, stai ascoltando il tuo ego e sei altrettanto poco sensato quanto il fratello di cui percepisci gli errori. Questa non può essere correzione. Tuttavia, è più che una semplice mancanza di correzione per lui. È la rinuncia alla correzione in te stesso. 5. Quando un fratello si comporta in modo folle, puoi guarirlo solo percependo in lui la sanità mentale. Se percepisci in lui i suoi errori e li accetti, stai accettando i tuoi. Se vuoi dare i tuoi errori allo Spirito Santo, devi fare lo stesso coi suoi. A meno che questo non diventi l'unico modo con cui tratti tutti gli errori, non potrai capire come tutti gli errori vengono disfatti. In cosa è differente questo dal dirti che impari ciò che insegni? Tuo fratello ha ragione quanto te. E se pensi che abbia torto, stai condannando te stesso. 6. Tu non puoi correggerti da solo. E quindi forse è possibile per te correggere un altro? Tuttavia puoi vederlo veramente perché è possibile per te vederti veramente. Non dipende da te cambiare tuo fratello, ma semplicemente accettarlo così com'è. I suoi errori non vengono dalla verità che è in lui. E solo questa verità ti appartiene. I suoi errori non possono cambiare ciò e non possono avere alcun effetto sulla verità in te. Percepire errori in chiunque e reagire ad essi come se fossero reali, e renderli reali per te. Non potrai evitare di pagare il prezzo per questo, non perché tu venga punito per ciò, ma perché stai seguendo la guida sbagliata e quindi perderai la tua strada. 7. Gli errori di tuo fratello non sono suoi, non più di quanto siano tuoi i tuoi errori. Accetta come reali i suoi errori e avrai attaccato te stesso. Se vorrai trovare la tua strada e mantenerla, vedi solo la verità al tuo fianco perché camminate insieme. Lo Spirito Santo in te perdona tutte le cose in te e in tuo fratello. I suoi errori sono perdonati insieme ai tuoi. L'espiazione non è più separata dall'amore. L'espiazione non può essere separata perché viene dall'amore. Ogni tentativo che fai di correggere un fratello significa che credi possibile che la correzione sia fatta da te, e questo può solo essere l'arroganza dell'ego. La correzione è di Dio, che non conosce arroganza. 8. Lo Spirito Santo perdona ogni cosa perché Dio ha creato ogni cosa. Non assumerti la sua funzione o ti dimenticherai la tua. Accetta solo la funzione della guarigione nel tempo, perché questo è lo scopo del tempo. Dio ti ha dato la funzione di creare nell'eternità. Non hai bisogno di imparare ciò, ma hai bisogno di imparare a volerlo. Per questo è stato fatto ogni apprendimento. Questo è il modo in cui lo Spirito Santo utilizza una capacità di cui non hai bisogno, ma che hai fatto. Dalla a Lui. Tu non comprendi come usarla. Egli ti insegnerà a vederti senza condanna, imparando a vedere ogni cosa senza di essa. Allora la condanna non sarà reale per te e tutti i tuoi errori saranno perdonati. Quarto. Il piano di perdono dello Spirito Santo. 1. L'espiazione è per tutti perché è il modo per disfare la credenza che qualcosa sia solo per te. Perdonare è guardare oltre. Guarda quindi oltre l'errore e non permettere alla tua percezione di soffermarsi su di esso, perché crederai in ciò che la tua percezione sostiene. Se vuoi conoscere te stesso, accetta come vero solo ciò che tuo fratello è. Percepisci ciò che lui non è e non potrai sapere cosa sei, perché lo vedrai falsamente. Ricorda sempre che la tua identità è condivisa. E che la sua condivisione è la sua realtà. 2. Hai una parte da svolgere nell'espiazione, ma il piano dell'espiazione è al di là di te. Non capisci come guardare oltre gli errori, altrimenti non ne faresti. Sarebbe semplicemente un errore ulteriore sia credere che non ne fai, sia che tu possa correggerli senza una guida per la correzione. E se non seguirai questa guida, i tuoi errori non saranno corretti. Questo piano non viene da te, a causa delle tue idee limitate su ciò che sei. È da questo senso di limitazione che nascono tutti gli errori. Il modo per disfarli, quindi, non viene da te, ma è per te. 3. L'espiazione è una lezione di condivisione che ti è data perché hai dimenticato come condividere. Lo Spirito Santo ti ricorda semplicemente l'uso naturale delle tue capacità. Reinterpretando la capacità di attaccare nell'abilità di condividere, traduce ciò che hai fatto in ciò che Dio ha creato. Se vuoi compiere ciò tramite Lui, non puoi guardare le tue capacità con gli occhi dell'ego o le giudicherai alla sua maniera. Tutta la loro pericolosità sta nel giudizio dell'ego, tutta la loro utilità è nel giudizio dello Spirito Santo. 4. Anche l'ego ha un piano di perdono perché tu ne chiedi uno, anche se non all'insegnante giusto. Ovviamente il piano dell'ego non ha senso e non funzionerà. Seguendo il suo piano, ti metterai semplicemente in una situazione impossibile, risultato al quale l'ego ti conduce sempre. Il piano dell'ego è di farti prima vedere chiaramente l'errore, per poi non vederlo più. Tuttavia, come puoi non vedere ciò che hai reso reale? Vedendolo chiaramente, lo hai reso reale e non puoi non vederlo. Qui è dove l'ego è costretto a fare appello ai misteri, sostenendo che devi accettare ciò che è senza significato per salvarti. Hanno cercato in molti di fare questo nel mio nome, dimenticando che le mie parole sono perfettamente sensate perché provengono da Dio. Sono sensate ora come lo sono sempre state, perché parlano di idee eterne. 5. Il perdono che viene imparato da me non usa la paura per disfare la paura, né rende reale l'irreale per poi distruggerlo. Il perdono attraverso lo Spirito Santo consiste semplicemente nel non vedere l'errore fin dall'inizio e così mantenerlo irreale per te. Non permettere minimamente alla tua mente di credere nella sua realtà, o crederai anche che devi disfare ciò che hai fatto per essere perdonato. Ciò che non ha effetti non esiste, e per lo Spirito Santo gli effetti dell'errore sono inesistenti. Cancellando fermamente e coerentemente tutti i suoi effetti ovunque in ogni aspetto, egli insegna che l'ego non esiste e lo dimostra. 6. Segui quindi l'insegnamento di perdono dello Spirito Santo, perché il perdono è la sua funzione e lui sa come compierla perfettamente. Questo è ciò che volevo dire quando ho detto che i miracoli sono naturali e che quando non accadono qualcosa non ha funzionato. I miracoli sono semplicemente il segno che sei disposto a seguire il piano dello Spirito Santo per la salvezza, riconoscendo che non capisci cos'è. Il suo compito non è la tua funzione e a meno che tu non accetti ciò, non potrai imparare cos'è la tua funzione? 7. La confusione di funzioni è così tipica dell'ego che a questo punto dovrebbe esserti piuttosto familiare. L'ego crede che tutte le funzioni gli appartengano anche se non ha idea di cosa siano. Questo è più di una semplice confusione, è una combinazione di grandiosità e confusione particolarmente pericolosa che fa sì che l'ego sia portato ad attaccare chiunque e qualsiasi cosa senza alcuna ragione. Questo è esattamente ciò che l'ego fa. È imprevedibile nelle sue reazioni perché non ha idea di ciò che percepisce. Se non hai idea di ciò che sta succedendo, come puoi aspettarti di agire appropriatamente? Potresti chiederti, indipendentemente da quanto tu possa giustificare la reazione, se la sua imprevedibilità ponga l'ego in una posizione affidabile come tua guida. Lascia che ti ripeta che i requisiti dell'ego, come guida, sono particolarmente infelici e che esso è una scelta a sé scadente come insegnante di salvezza. Chiunque scelga una guida completamente folle deve essere completamente folle egli stesso. E non è vero che non ti rendi conto che la guida è folle, te ne rendi conto perché io me ne rendo conto e tu l'hai giudicata secondo gli stessi criteri che ho io. 9. L'ego vive letteralmente di tempo preso in prestito e i suoi giorni sono contati. Non aver paura del giudizio universale, ma dagli il benvenuto e non aspettare, perché il tempo dell'ego è preso in prestito dalla tua eternità. Questa è la seconda venuta che è stata fatta per te allo stesso modo in cui è stata creata la prima. La seconda venuta è semplicemente il ritorno del buon senso, e forse è possibile che questo faccia paura. 10. Cosa può far paura se non la fantasia? E chi si rivolgerebbe alla fantasia, a meno che non disperi di trovare soddisfazione nella realtà? Tuttavia è certo che non troverai mai soddisfazione nella fantasia, così che la tua sola speranza è di cambiare idea in merito è di cambiare idea in merito alla realtà. Solo se la decisione che la realtà fa paura è sbagliata, Dio può aver ragione. E ti assicuro che Dio ha ragione. Sii contento quindi di esserti sbagliato, ma questo è successo solo perché non sapevi chi fossi. Se lo avessi saputo, non avresti potuto sbagliarti più di quanto lo possa Dio. 11. L'impossibile può accadere solo nella fantasia. Quando cerchi la realtà nelle fantasie, non la troverai. I simboli della fantasia sono dell'ego, e di questi ne troverai molti. Ma non cercare alcun significato in essi, non hanno più significato delle fantasie in cui sono intessuti. Le favole possono essere piacevoli o spaventose, ma nessuno dichiara che sono vere. I bambini possono crederci e così per un po' le favole sono vere per loro. Tuttavia, quando emerge la realtà, le fantasie svaniscono. La realtà non è scomparsa nel frattempo. La seconda venuta è la consapevolezza della realtà, non il suo ritorno. 12. Guarda, bambino mio, la realtà è qui. Appartiene a te, a me, a Dio ed è perfettamente soddisfacente per tutti noi. Solo questa consapevolezza guarisce perché è la consapevolezza della verità. Quinto, il guaritore non guarito. 1. Il piano dell'ego per il perdono viene molto più usato di quello di Dio. Questo avviene perché viene intrapreso da guaritori non guariti e quindi è dell'ego. Consideriamo ora con maggiore attenzione il guaritore non guarito. Per definizione sta cercando di dare ciò che non ha ricevuto. Se il guaritore non guarito fosse un teologo, per esempio, potrebbe iniziare con la premessa: Sono un miserabile peccatore e tu altrettanto. Se fosse uno psicoterapeuta, sarebbe più probabile che iniziasse col credere in modo altrettanto incredibile che l'attacco è reale, sia per se stesso che per il paziente, ma che ciò non ha importanza per nessuno dei due. 2. Ho ripetutamente detto che ciò in cui l'ego crede non può essere condiviso, e questo è il motivo per cui è irreale. Come può quindi lo scoprirlo, renderlo reale? Ogni guaritore che cerchi la verità nelle fantasie deve essere non guarito, perché non sa dove cercare la verità e quindi non ha la risposta al problema della guarigione. 3. C'è un vantaggio nel portare la consapevolezza agli incubi, ma solo per insegnare che essi non sono reali e che qualsiasi cosa contengano è senza significato. Il guaritore non guarito non può fare ciò perché non ci crede. Tutti i guaritori non guariti seguono il piano di perdono dell'ego in una forma o nell'altra. Se sono teologi, probabilmente si condanneranno, insegneranno la condanna e peroreranno una soluzione spaventosa. Proiettando la condanna su Dio, lo faranno sembrare vendicativo e avranno paura del suo castigo. Ciò che avranno fatto è semplicemente identificarsi con l'ego e, percependo ciò che esso fa, condanneranno se stessi a causa di questa confusione. È comprensibile che ci siano state ribellioni contro questo concetto, ma ribellarsi contro di esso è ancora credere in esso. 4. Alcune forme più nuove del piano dell'ego sono altrettanto inutili di quelle più vecchie, perché la forma non ha importanza, il contenuto non è cambiato. In una delle forme più nuove, per esempio, uno psicoterapeuta può interpretare i simboli dell'ego in un incubo e quindi usarli per dimostrare che l'incubo è reale. Avendolo reso reale, cerca poi di dissipare gli effetti svalutando l'importanza del sognatore. Questo sarebbe un approccio di guarigione se anche il sognatore venisse considerato irreale. Tuttavia, se il sognatore è equiparato alla mente, viene negato il potere che la mente ha di correggere mediante lo Spirito Santo. Questa è una contraddizione persino nei termini dell'ego, una contraddizione di cui solitamente l'ego si rende conto perfino nella sua confusione. 5. Se il modo di contrastare la paura è ridurre l'importanza della mente, come può ciò costruire la forza dell'ego? Queste evidenti incoerenze mostrano come mai nessuno ha veramente spiegato ciò che accade nella psicoterapia. In realtà non succede nulla. Non è successo nulla di reale al guaritore non guarito, ed egli deve imparare dai suoi stessi insegnamenti. Il suo ego cercherà sempre di ottenere qualcosa dalla situazione. Il guaritore non guarito, quindi, non sa come dare e conseguentemente non può condividere, non può correggere perché non sta lavorando in un modo che corregga. Crede che sia suo compito insegnare al paziente cosa è reale, nonostante lui stesso non lo sappia. 6. Cosa quindi dovrebbe succedere? Quando Dio disse vi sia luce, la luce fu. Puoi trovare la luce analizzando l'oscurità come fa lo psicoterapeuta o come il teologo, riconoscendo l'oscurità in te stesso e cercando una luce lontana per eliminarla, mentre ne sottolinei la distanza. La guarigione non è misteriosa, nulla cambierà a meno che non venga compresa. E dato che la luce è comprensione. Un miserabile peccatore non può essere guarito senza magia, né una mente senza importanza può aver stima di sé senza magia. 7. Entrambe le forme di approccio dell'ego quindi devono giungere a un punto morto, la caratteristica situazione impossibile alla quale l'ego conduce sempre. Può aiutare qualcuno a mettere in evidenza dove si sta dirigendo, ma lo scopo viene meno, a meno che non venga anche aiutato a cambiare direzione. Il guaritore non guarito non può fare questo per lui, dato che non lo può fare per se stesso. L'unico contributo significativo che il guaritore può dare è quello di essere l'esempio di una persona per la quale è stata cambiata la direzione e che non crede più in alcun tipo di incubo. La luce della sua mente risponderà quindi a colui che domanda, che deve decidere con Dio. Che è la luce perché la vede. Con Dio che la luce c'è perché la vede. E con il suo riconoscimento il guaritore sa che c'è. Ecco come la percezione viene finalmente tradotta in conoscenza. L'operatore di miracoli comincia percependo la luce e traduce la sua percezione in sicurezza e estendendola continuamente e accettandone i riconoscimenti. I suoi effetti gli assicurano che c'è. 8. Un terapeuta non guarisce. Lascia che la guarigione avvenga. Può indicare l'oscurità, ma non può portare egli stesso la luce, perché la luce non viene da lui. Tuttavia, essendo per lui, deve essere anche per il suo paziente. Lo Spirito Santo è l'unico terapeuta. Egli rende chiara la guarigione in ogni situazione in cui egli è la guida. Tu puoi solo permettergli di compiere la sua funzione. Non ha bisogno di aiuto per questo, ti dirà esattamente cosa fare per aiutare chiunque egli ti mandi in cerca di aiuto. Egli parlerà attraverso di te se non interferisci. Ricorda che tu scegli la guida che ti mette in grado di aiutare e la scelta sbagliata non ti aiuterà. Ma ricordati anche che quella giusta lo farà. Abbi fiducia in lui perché aiutare è la sua funzione ed egli viene da Dio. Quando risveglierai altrimenti allo Spirito Santo attraverso di lui e non attraverso di te, comprenderai che non stai obbedendo alle leggi di questo mondo, ma le leggi a cui stai obbedendo funzionano. È buono ciò che funziona, è un'affermazione valida, ma insufficiente. Solo ciò che è buono può funzionare, nient'altro funzionerà mai. 9. Questo corso offre una condizione di apprendimento molto diretta e molto semplice, e fornisce la guida che ti dice cosa fare. Se lo farai vedrai che funzionerà. I suoi risultati sono più convincenti delle sue parole. Essi ti convinceranno che le parole sono vere. Seguendo la guida giusta imparerai la più semplice delle lezioni. Li riconoscerai dai loro frutti ed essi si conosceranno. Sesto. L'accettazione di tuo fratello. 1. Come puoi diventare sempre più consapevole dello Spirito Santo in te, se non tramite i suoi effetti? Non puoi vederlo coi tuoi occhi né udirlo con le tue orecchie. Quindi come potrai mai percepirlo? Se ispiri gioia e gli altri reagiscono a te con gioia, anche se non stai provando gioia tu stesso, ci deve essere qualcosa in te che è capace di produrla. Se è in te può produrre gioia, e se vedi che produce davvero gioia negli altri, si vede che sei tu che te ne stai dissociando dentro di te. 2. Ti sembra che lo Spirito Santo non produca costantemente gioia in te, solo perché non risvegli costantemente la gioia negli altri. Le loro reazioni a te sono le tue valutazioni della sua costanza. Quando sei incostante non risveglierai sempre la gioia e così non riconoscerai sempre la sua costanza. Ciò che offre a tuo fratello lo offre a lui perché egli nel suo dare non può andare oltre ciò che offri tu. Questo non è perché egli limiti il suo dare, ma semplicemente perché tu hai limitato il tuo ricevere. La decisione di ricevere è la decisione di accettare. 3. Se i tuoi fratelli sono parte di te, li accetterai? Solo loro possono insegnarti cosa sei, perché ciò che impari è il risultato di ciò che hai insegnato loro. Ciò che richiami su di essi lo richiami su di te, e come lo richiami in loro, esso diventa reale per te. Dio non ha che un figlio, perché li conosce tutti come uno solo. Solo Dio stesso è più di loro, ma essi non sono meno di ciò che lui è. Vuoi sapere cosa significa ciò? Se ciò che fai a mio fratello lo fai a me, e se fai ogni cosa per te stesso poiché siamo parte di te, tutto ciò che facciamo appartiene anche a te. Tutti quelli che Dio ha creato sono parte di te e condividono la sua gloria con te. La sua gloria appartiene a lui, ma è ugualmente tua. Quindi non puoi essere meno glorioso di quanto lo sia lui. 4. Dio è più di te solo perché ti ha creato, ma non ti vuole privare nemmeno di questo, e quindi puoi creare come ha fatto lui. E la tua dissociazione non altererà ciò. Né la luce di Dio né la tua sono oscurate solo perché non vedi. Poiché la figliolanza deve creare come una cosa sola, tu ricordi la creazione ogni volta che riconosci una parte della creazione. Ogni parte che ricordi si aggiunge alla tua interezza perché ogni parte è intera. L'interezza è indivisibile, ma tu non puoi apprendere la tua interezza finché non la vedrai ovunque. Puoi conoscere te stesso solo come Dio conosce suo figlio, perché la conoscenza è condivisa con Dio. Quando ti risveglierai in lui, conoscerai la tua grandezza, accettando come tua la sua illimitatezza, ma nel frattempo la giudicherai come giudichi quella di tuo fratello, e la accetterai come accetti la sua. 5. Tu non ti sei ancora risvegliato, ma puoi imparare come risvegliarti. Molto semplicemente lo Spirito Santo ti insegna a risvegliare gli altri. Quando li vedrai risvegliarsi, imparerai cosa significa risvegliarsi e, siccome hai scelto di svegliarli, la loro gratitudine e il loro apprezzamento di ciò che hai dato loro ti insegnerà il suo valore. Essi diventeranno i testimoni della tua realtà, come tu sei stato creato testimone di quella di Dio. Tuttavia, quando la figliolanza si unirà e accetterà la sua unità, essa sarà conosciuta dalle sue creazioni che testimonieranno la sua realtà, come fa il figlio nei confronti del padre. 6. Non c'è alcun posto per i miracoli nell'eternità perché essi servono a riparare. Tuttavia, finché avrai ancora bisogno di guarigione, i tuoi miracoli saranno i soli testimoni della tua realtà che potrai riconoscere. Non puoi fare un miracolo per te stesso perché i miracoli sono un modo di dare accettazione e di riceverla. Nel tempo dare viene prima, sebbene dare e ricevere siano simultanei nell'eternità, dove non possono essere separati. Quando avrai imparato che sono la stessa cosa, non ci sarà più bisogno del tempo. 7. L'eternità è l'unico tempo perché la sua sola dimensione è sempre. Questo non può significare nulla per te finché non ricorderai le braccia aperte di Dio e finalmente conoscerai la sua mente aperta. Come lui, tu sei sempre nella sua mente e con una mente come la sua. Nella tua mente aperta ci sono le tue creazioni, in perfetta comunicazione, nata da una comprensione perfetta. Se soltanto potessi accettarne una, non vorresti nulla di ciò che il mondo ha da offrire. Tutto il resto sarebbe completamente privo di significato. Il significato di Dio è incompleto senza di te, e tu sei incompleto senza le tue creazioni. Accetta tuo fratello in questo mondo e non accettare nient'altro. Dal momento che in lui troverai le tue creazioni, perché egli le ha create con te. Non saprai mai che sei co-creatore con Dio, finché non imparerai che tuo fratello è co-creatore con te. 7. Le due valutazioni. 1. La volontà di Dio è la tua salvezza. Credi forse che non ti avrebbe dato il mezzo per trovarla? Se vuole che tu ce l'abbia, deve aver reso possibile e facile ottenerla. I tuoi fratelli sono ovunque. Non devi cercare lontano la salvezza. Ogni minuto e ogni secondo ti danno la possibilità di salvarti. Non perdere queste occasioni, non perché non torneranno, ma perché è inutile ritardare la gioia. Dio vuole la tua perfetta felicità adesso. È forse possibile che questa non sia anche la tua volontà? Ed è possibile che questa non sia anche la volontà dei tuoi fratelli? 2. Considera quindi che in questa volontà congiunta e solo in questa siete tutti uniti. Ci potrà essere disaccordo in tutto il resto, ma non su questo. Questo dunque è il luogo in cui dimora la pace, e tu dimori in pace quando decidi così. Tuttavia non puoi dimorare in pace a meno che non accetti l'espiazione, perché l'espiazione è la via per la pace. La ragione è molto semplice, è così ovvia ad essere spesso non vista. L'ego ha paura di ciò che è ovvio perché l'ovvietà è la caratteristica essenziale della realtà. Tuttavia, solo se non la guardi, tu puoi non vederla. 3. È perfettamente ovvio che se lo Spirito Santo guarda con amore tutto ciò che percepisce, guarda te con amore. La sua valutazione di te è basata sulla sua conoscenza di ciò che sei e così ti valuta in modo vero. E questa valutazione deve essere nella tua mente perché lui lo è. Anche l'ego è nella tua mente perché tu lo hai accettato lì. La sua valutazione di te, tuttavia, è l'esatto opposto di quella dello Spirito Santo perché l'ego non ti ama. È inconsapevole di ciò che sei, è interamente diffidente di tutto ciò che percepisce, perché le sue percezioni sono molto mutevoli. L'ego è quindi capace di essere sospettoso nella migliore delle ipotesi e di essere malvagio nella peggiore. Questa è la sua gamma di possibilità. Non può oltrepassare la causa della sua incertezza e non può mai andare oltre ad essa perché non può mai essere certo. 4. Tu quindi hai due valutazioni contrastanti di te stesso nella tua mente. e non possono essere entrambe vere. Non ti rendi conto di come siano completamente differenti queste valutazioni, perché non capisci quanto sia realmente alta la percezione che lo Spirito Santo ha di te. Non è mai ingannato da qualsiasi cosa tu faccia, perché non dimentica mai cosa sei. L'ego è ingannato da ogni cosa che fai, specialmente quando risponde allo Spirito Santo, perché in tali momenti la sua confusione aumenta. È più probabile quindi che l'ego attacchi quando reagisci con amore, perché ti ha valutato come non amorevole e tu stai andando contro il suo giudizio. L'ego attaccherà le tue motivazioni non appena esse saranno chiaramente in disaccordo con la sua percezione di te. Questo è il momento in cui cambierà improvvisamente dalla diffidenza alla malvagità, dato che la sua incertezza sarà aumentata. Tuttavia, non ha sicuramente senso rispondere attaccando. Cosa potrebbe significare ciò, se non che sei d'accordo con la valutazione dell'ego di ciò che sei? 5. Se scegli di vederti non amorevole, non sarai felice. Ti stai condannando e devi quindi considerarti inadeguato. Ti rivolgeresti forse all'ego per avere aiuto nello sfuggire da un senso di inadeguatezza che esso ha prodotto e che deve mantenere per la propria sopravvivenza? Puoi forse sfuggire alle valutazioni che esso ha di te, usando i suoi metodi per mantenere intatta questa immagine? 6. Non puoi valutare un sistema di credenze folle dal proprio interno. Il suo campo d'azione lo preclude. Puoi solo andare oltre esso e guardare indietro da un punto dove c'è la sanità mentale e vedere il contrasto. Solo per mezzo di questo contrasto la follia può essere giudicata folle. Con la grandezza di Dio in te, hai scelto di essere piccolo e di lamentarti della tua piccolezza. All'interno del sistema che ha dettato questa scelta, il lamento è inevitabile. La tua piccolezza è data per scontata in esso e non chiedi chi l'ha concessa? La domanda è senza significato all'interno del sistema di pensiero dell'ego, perché metterebbe in dubbio l'intero sistema di pensiero. 7. Ho detto che l'ego non sa cosa sia una vera domanda. Qualsiasi tipo di mancanza di conoscenza è sempre associata al non essere disposti a conoscere. E questo produce una totale mancanza di conoscenza semplicemente perché la conoscenza è totale. Non mettere in dubbio la tua piccolezza e quindi negare tutta la conoscenza e mantenere intatto l'intero sistema di pensiero dell'ego. Non puoi conservare una parte di un sistema di pensiero perché può essere messo in discussione solo alla sua base. E questo va messo in discussione dal di là di esso perché al suo interno ciò su cui si basa sta in piedi. Lo Spirito Santo giudica contro la realtà del sistema di pensiero dell'ego semplicemente perché sa che ciò su cui si basa non è vero, quindi niente che emerga da esso ha alcun significato. Egli giudica tutto ciò in cui crede a seconda della sua provenienza. Se viene da Dio, sa che è vera, se no, sa che è priva di significato. 8. Ogni volta che metti in dubbio il tuo valore, di Dio stesso è incompleto senza di me. Ricordati che quando l'ego ti parla, ricordati ciò quando l'ego ti parla e non lo udrai. La verità su di te è così elevata che nulla che non sia degno di Dio è degno di te. Scegli quindi ciò che vuoi in questi termini e non accettare nulla che non offriresti a Dio come interamente adatto a Lui. Non vuoi niente altro. Restituisci a lui la tua parte e lui ti darà tutto di sé in cambio della restituzione di ciò che gli appartiene e lo rende completo. 8. Grandezza contro grandiosità. 1. La grandezza è di Dio, è solo sua, quindi è in te. Ogni qualvolta ne diventi consapevole, per quanto debolmente, abbandona automaticamente l'ego. Perché in presenza della grandezza di Dio l'insignificanza dell'ego diventa perfettamente evidente. Quando questo accade, anche se non lo comprende, l'ego crede che il suo nemico abbia colpito e cerca di offrire doni per indurti a ritornare sotto la sua protezione. La vanagloria è l'unica offerta che possa fare. La grandiosità dell'ego è la sua alternativa alla grandezza di Dio. Quale sceglierai? 2. La grandiosità è sempre una copertura della disperazione. È senza speranza perché non è reale. È un tentativo di contrastare la tua piccolezza basato sul credere che la piccolezza sia reale. Se non ci credessi, la grandiosità sarebbe senza significato e non sarebbe possibile che tu la possa volere. L'essenza della grandiosità è la competitività, perché implica sempre l'attacco. È un tentativo delirante di superare, ma non di disfare. Abbiamo detto prima che l'ego vacilla tra l'essere sospettoso e l'essere malvagio. Rimane sospettoso finché disperi di te stesso. Cambia in malvagità quando decidi di non tollerare l'umiliazione che tu stesso ti infliggi e cerchi sollievo. Allora ti offro l'illusione dell'attacco come soluzione. 3. L'ego non comprende la differenza tra grandezza e grandiosità, perché non vede alcuna differenza tra gli impulsi al miracolo e le sue stesse credenze che gli sono aliene. Ti ho detto che l'ego è consapevole della minaccia alla sua esistenza, ma non fa distinzione tra questi due tipi molto diversi di minaccia. Il suo profondo senso di vulnerabilità lo rende incapace di giudizio se non in termini di attacco. Quando l'ego si sente minacciato, la sua sola decisione è se attaccare subito o se ritirarsi per attaccare più tardi. Se accetti la sua offerta di grandiosità, attaccherà immediatamente. Se no, aspetterà. 4. L'ego è immobilizzato in presenza della grandezza di Dio, perché la sua grandezza stabilisce la tua libertà. Perfino il più vago accenno della tua realtà scaccerà letteralmente l'ego dalla tua mente, perché rinuncerai ad ogni investimento in esso. La grandezza è totalmente senza illusioni e siccome è reale, è irresistibilmente convincente. Tuttavia, la convinzione della realtà non rimarrà con te, a meno che tu impedisca all'ego di attaccarla. L'ego farà ogni sforzo per ristabilirsi e mobiliterà le sue energie contro la tua liberazione. Ti dirà che sei folle e argomenterà che la grandezza non può essere una parte reale di te a causa della piccolezza nella quale crede. Tuttavia, la tua grandezza non è illusoria perché non l'hai fatta tu. Tu hai fatto la grandiosità e ne hai paura perché è una forma di attacco, ma la tua grandezza viene da Dio che l'ha creata dal suo amore. 5. Dalla tua grandezza puoi solo benedire perché la tua grandezza è la tua abbondanza. Benedicendo la tieni in mente, proteggendola dalle illusioni e mantenendoti nella mente di Dio. Ricorda sempre che non puoi essere in nessun altro luogo eccetto che nella mente di Dio. Quando ti dimenticherai ciò, ti dispererai e attaccherai. 6. L'ego dipende unicamente dalla tua disponibilità a tollerarlo. Se sei disposto a vedere la tua grandezza, non puoi disperarti e quindi non puoi volere l'ego. La tua grandezza è la risposta di Dio all'ego perché è vera. Piccolezza e grandezza non possono coesistere, né è possibile che si alternino. Piccolezza e grandiosità possono e devono alternarsi, poiché entrambe non sono vere e sono sullo stesso livello. Essendo il livello del mutamento, viene vissuto come mutevole e gli estremi sono la sua caratteristica essenziale. 7. Verità e piccolezza sono negazioni l'una dell'altra perché la grandezza è verità. La verità non vacilla, è sempre vera. Quando la grandezza ti scivola via, l'hai sostituita con qualcosa che hai fatto tu. Forse è il credere nella piccolezza, forse è il credere nella grandiosità. Tuttavia, deve essere folle perché non è vero. La tua grandezza non ti ingannerà mai, ma le tue illusioni lo faranno sempre. Le illusioni sono inganni. Non puoi trionfare se sei esaltato. E nel tuo stato esaltato cerchi altri come te e gioisci con loro. 8. È facile distinguere la grandezza dalla grandiosità, perché l'amore è corrisposto e l'orgoglio no. L'orgoglio non produrrà miracoli e quindi ti priverà dei veri testimoni della tua realtà. La verità non è oscura né nascosta, ma la sua ovvietà per te sta nella gioia che reca ai suoi testimoni che te la mostrano. Essi attestano la tua grandezza, Ma non possono attestare l'orgoglio perché l'orgoglio non è condiviso. Dio vuole che tu veda ciò che egli ha creato perché è la sua gioia. 9. Può forse la tua grandezza essere arrogante se Dio stesso ne è testimone? E cosa può essere reale se non ha testimoni? Che bene può derivarne? E se nessun bene può venirne, lo Spirito Santo non può usarla. Ciò che egli non può trasformare nella volontà di Dio non esiste affatto. La grandiosità è delirante perché è usata per sostituire la tua grandezza. Tuttavia, ciò che Dio ha creato non può essere sostituito. Dio è incompleto senza di te, perché la sua grandezza è totale e tu non puoi esserne escluso. 10. Tu sei del tutto insostituibile nella mente di Dio. Nessun altro può prendere il tuo posto in essa, e mentre lasci vuota la tua parte in essa, il tuo posto eterno aspetta semplicemente il tuo ritorno. Dio, attraverso la sua voce, te lo ricorda, e Dio stesso mantiene le tue estensioni al sicuro al suo interno. Tuttavia non le conoscerai finché non vi ritornerai. Non puoi sostituire il regno e non puoi sostituire te stesso. Dio, che conosce il tuo valore, non vuole che sia così e quindi non è così. Il tuo valore è nella mente di Dio e quindi non solo nella tua. Accettare te stesso così come Dio ti ha creato non può essere arroganza, perché è la negazione dell'arroganza. Accettare la tua piccolezza è arrogante, perché significa che credi che la tua valutazione di te stesso sia più vera di quella di Dio. 11. Tuttavia, se la verità è indivisibile, la tua valutazione di te stesso deve essere quella di Dio. Tu non hai stabilito il tuo valore ed esso non ha bisogno di alcuna difesa. Nulla lo può attaccare né può prevalere su di esso. È immutabile, semplicemente è. Chiedi allo Spirito Santo che cos'è e te lo dirà, ma non aver paura della sua risposta, perché proviene da Dio. È una risposta imminente a causa della sua fonte, ma la fonte è vera. E così lo è la sua risposta. Ascolta e non mettere in dubbio ciò che senti, perché Dio non inganna. Vuole che tu sostituisca la credenza dell'ego nella piccolezza con la sua eminente risposta a ciò che sei, così che tu possa smettere di dubitarne e la conosca per ciò che è.